dal libro del Siracide. In quei giorni sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo, così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendessi glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore. Parola di Dio. Fa splendere il suo volto, Signore, e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini risplendi, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Dio degli eserciti, ritorna. Guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Dalle tue mani più ci allontaneremo, facci rivivere, e noi invocheremo il tuo nome. Alleluia, alleluia, alleluia. Preparate le vie del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alleluia,
il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E Gesù rispose: sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista, parola del Signore. Dopo il passaggio di ieri, circa appunto Gesù che ha citato Giovanni Battista, no? È venuto Giovanni che mangia e non beve e dicono un demoniato, eccetera. Continua anche questa mattina, pur avendo cambiato ormai capitolo, perché siamo dal capitolo 11 di ieri al capitolo 17. Tuttavia, ci viene presentato ancora questo testo che si riferisce di nuovo a Giovanni Battista, però con una caratteristica, e la caratteristica appunto di Elia. Infatti, si dice nel Vangelo, allora i discepoli compresero che Gesù parlava loro di Giovanni il Battista e parlava di Giovanni Battista identificandolo con il ritorno di Elia. E perché Gesù fa questo accostamento? In che senso Giovanni Battista dovrebbe essere l'Elia che ritorna? E poi, come mai appunto Giovanni Battista non è stato capito? Infatti, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Però faranno così anche del figlio dell'uomo. Proviamo a capire. Allora, come mai Gesù identifica Giovanni Battista al ritorno di Elia? Che cosa ha fatto Elia? E allora il libro del Siracide di stamattina ci fa una sintesi, di quello che fece Elia. La sua parola bruciava come fuoco. Egli fece venire su di loro la carestia, eccetera. Dove il punto che caratterizza Elia è proprio la parola. La sua parola bruciava. Egli fece venire su di loro. Per la parola del Signore chiuse il cielo. E poi, come ti rendesti glorioso Elia, eccetera. Ma il punto è la sua parola. E perché la parola di Elia, come mai aveva questa forza? Elia era come un fuoco, dice Siracide. E perché la sua parola era quella parola che serviva a ridare al popolo di Israele, ridare la verità dell'unico Dio. È per questo che la sua parola bruciava come fiaccola. È per questo che per la parola del Signore chiuse il cielo. Insomma, Elia con la sua parola compiva i cosiddetti prodigi. Infatti, come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi? Quindi la parola di Elia è la parola che vuole testimoniare la presenza e l'opera dell'unico e vero Dio. Quindi possiamo dire che Elia è quello che indica l'unicità dell'unico e vero Dio con la sua parola. Allora, chiaro il passaggio. Elia è un profeta e noi sappiamo che quando guardiamo i profeti dobbiamo guardare sempre in due direzioni. La prima, l'attualità del momento. Quindi il profeta parla per quel momento lì, perché il profeta parla mentre vive la sua storia, il suo momento storico. E quindi la parola che dice serve prima di tutto a quel momento. Però la parola del profeta ha una seconda dimensione, che essendo appunto parola di Dio, perché così è una parola che servirà in ogni tempo della storia. Perché? Perché si ripeteranno sempre le stesse situazioni e lì ci vuole sempre la parola del profeta, cioè la parola ispirata. Tant'è che anche i Vangeli, quando ci presentano Gesù, ce lo presentano sempre come il compimento di tutta la scrittura. Come dire, la parola dei profeti si attualizza anche adesso in modo pieno, passando un po', diciamo così, la testimonianza, no? Perché adesso tutta la profezia è raccolta in Gesù. Infatti, la trasfigurazione è proprio così, che Mosè e Elia lasciano il posto a Gesù. E infatti il testo di stamattina, quello che abbiamo appunto, mentre i discepoli scendevano dalla montagna, i discepoli domandarono, perché gli scribi dicono che deve venire prima Elia? Cosa era successo? Perché è venuto fuori questo discorso di Elia mentre scendevano dalla montagna? Quale montagna? Era la montagna della trasfigurazione. Quindi avevano appena visto Elia e Mosè accanto a Gesù. È da lì che nasce poi la domanda, no? Come mai dicono che deve tornare lì, eccetera? Perciò Gesù diventa il compimento della profezia. Quello che i profeti hanno detto serviva allora, ma serve sempre, fino a Gesù. Infatti Gesù porta il compimento. Allora, Elia ha detto una parola. Qual era la parola di Elia? Cioè tutta la sua parola a cosa era indirizzata? Appunto, era indirizzata a scuotere il popolo di Israele e a liberarsi da tutto ciò che non permetteva loro di rivedere e di risentire la verità dell'unico Dio. Gesù dice: Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che non hanno voluto. E allora capirono che era Giovanni Battista. Perché? Come mai? E perché Gesù fa questo accostamento con Elia? Perché appunto dice Giovanni Battista è il ritorno di Elia? Appunto, perché Giovanni Battista, secondo Gesù, è posto proprio per la stessa ragione per cui Elia ha compiuto la sua missione. E cioè, anche Giovanni Battista, certo, sempre nel contesto del popolo di Israele, anche Giovanni Battista ha questa missione. Deve, con la sua parola, indicare l'unicità del Dio, di Dio, il vero, l'unico vero Dio. Ma Giovanni Battista dove lo indica questo unico vero Dio? Chiaramente lo indica in Gesù. E infatti sarà lui che indicherà il Messia, quando appunto dirà: adesso non dovete più seguire me, dovete seguire lui. È Giovanni che dà ai suoi discepoli l'indicazione della verità dell'unico Dio. Adesso seguite lui. Allora, ecco perché Gesù accosta allora Giovanni Battista a Elia. Ma ovviamente, facendo questo, Gesù dichiara che Giovanni Battista è davvero il profeta, un profeta. Però, Elia, proprio perché aveva questa parola di verità, proprio perché aveva questa certezza nell'indicare Dio, Elia, noi sappiamo, ha dovuto fuggire. Perché? È certo, perché perseguitato. Così, dice Gesù, è proprio l'Elia che ritorna Giovanni Battista, perché hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Quindi anche Giovanni Battista subisce per la parola di verità. Subisce perché indica l'unicità di Dio e stavolta la indica in Gesù. Certo, Elia l'aveva indicata con quella prova avvenuta sul Monte Carmelo, no? Quando appunto dice: vediamo, quando voi invocate il vostro Dio, io invoco il mio, vediamo chi manda il fuoco, insomma, no? E poi avvenne quella strage dei sacerdoti di Baal, che vennero tutti uccisi, però Elia poi doveva scappare. Giovanni Battista ovviamente pone la sua testimonianza non tanto in questo rito come quello di Elia, però stavolta nella persona di Gesù. Ed è questo che mette Giovanni in condizione appunto di essere condannato, di essere ucciso, martirizzato. Ecco allora Giovanni che viene presentato di nuovo come l'Elia che ritorna. Però c'è un particolare. Gesù dice: Giovanni è stato profeta, Giovanni è stato trattato in questo modo perché ha indicato il Messia. Però dice, è un profeta anche in questo, perché la sua sorte, quindi la sua condanna, la sua morte, è profetica. Ed essendo appunto profeta, sta dicendo, ma anche il figlio dell'uomo avrà la stessa sorte. Infatti, così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per causa loro. Quindi già Giovanni Battista annunciava che quel Gesù avrebbe dovuto soffrire il rifiuto. Perché? Appunto, perché quel Gesù davvero si pone come l'unico Dio. Quindi le reazioni dei sommi sacerdoti, degli scribi, dei farisei sono le medesime che sono avvenute al tempo di Elia. In altri un altro modo, ma comunque la sostanza era quella, il rifiuto della verità, il rifiuto dell'unico e vero Dio. Ecco allora dove sta adesso l'impianto di questo passaggio di Matteo. Matteo che vuole mettere appunto di nuovo in condizione la comunità cristiana di riflettere su questa verità. Perché? E perché così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. E dicendo questo, Matteo che cosa vuole dire alla comunità cristiana? Vuole dire: fate attenzione a non mettervi anche voi dalla parte di coloro che hanno fatto soffrire il figlio dell'uomo. In che modo? Certo, Gesù non c'è più, è risorto, e più nessuno lo fa soffrire. Perché? Perché ormai Gesù è nella dimensione in cui non ci sono più queste possibilità, ma la sofferenza, la nuova sofferenza del figlio dell'uomo, quale sarà? E adesso la sofferenza è questa, intesa non come qualcosa che facciamo a lui, ma la sofferenza del figlio dell'uomo adesso è un'altra cosa. Vuol dire la negazione della sua presenza. Quella negazione che di nuovo non fa male a lui, ma fa male all'uomo. Quindi Matteo intende dire questo: attenti a non dare sofferenza al figlio dell'uomo, che nella comunità cristiana adesso ha un'applicazione diversa, cioè dov'è il figlio dell'uomo? E come fa la comunità cristiana a dare sofferenza al figlio dell'uomo? Allora, adesso il figlio dell'uomo, quindi quel Gesù risorto, di nuovo dobbiamo dire, è il Vangelo, è l'annuncio del Vangelo. Perciò, fare soffrire il figlio dell'uomo vuol dire fare in modo che il figlio dell'uomo non abbia il primato nella nostra vita. Quindi, la sofferenza vuol dire tieni lontano il figlio dell'uomo, quindi tieni lontano il Vangelo di Gesù, perché non è vero, non è detto che solo in quel Vangelo noi possiamo trovare la presenza di Dio. È la stessa situazione che è stata al tempo di Elia, no? Perché deve essere solo il Dio di Israele, l'unico e vero Dio? E perché non può essere vero anche Baal? E perché non può essere vero anche Astarte? Perché dobbiamo insistere nell'accettare che Dio è solamente il Dio di Israele, il Santo di Israele? E di nuovo, al tempo di Giovanni Battista, ma perché deve essere proprio Gesù quello che è il Messia? Perché deve essere solamente lui che ci dà la certezza di Dio? Ecco la sofferenza del figlio dell'uomo. Ma è una sofferenza che, ripeto, non va a toccare il figlio dell'uomo, perché adesso più niente tocca il figlio dell'uomo, ma questa sofferenza è davvero il principio col quale l'uomo si allontana da Dio e quindi, allontanandosi da Dio, entra nella grande sofferenza, la sua situazione che lo porterà poi a un'eternità che non è certamente quella della gioia, bensì del tormento. Pertanto, Matteo è preoccupato di questo, che nella comunità cristiana non si faccia più non si prenda più in considerazione il fatto che si possa ancora offendere il figlio dell'uomo, ma si viva così superficialmente. Perciò la sua preoccupazione invece è ridire ai cristiani, attenti a non fare soffrire il figlio dell'uomo. Perché? Far soffrire il figlio dell'uomo davvero diventa motivo per noi di condanna, di tormento, proprio perché adesso far soffrire il figlio dell'uomo significa rifiutare la risurrezione di Gesù, quindi rifiutare che in lui e solo in lui c'è veramente l'unico e vero Dio. E allora ecco, anche per noi il messaggio è chiaro, no? Perché, ecco, perché veniamo sollecitati ancora una volta a dire, ma dentro di noi siamo proprio sicuri che la nostra vita è una vita che dipende proprio da questa convinzione, e cioè che io cerco Gesù perché in lui, Io ho la certezza di essere con Dio ed è questa la ragione della nostra fede. Matteo è preoccupato di questo, che i cristiani rafforzino la ragione della loro fede. E la ragione della nostra fede è solamente questa, quella di riconoscere che in quel Gesù c'è e solo in lui c'è la verità dell'unico Dio. È quell'insistenza che era propria di Elia, quell'insistenza che poi è stata proprio di Giovanni Battista. Adesso seguite lui. Io devo diminuire e lui deve crescere, perché è proprio in lui che voi troverete la certezza di essere con Dio. Allora, anche stamattina noi, illuminati da questa parola, siamo chiamati proprio a compiere questo passaggio dentro di noi, no? Questo continuo passaggio. E cioè, se veramente riteniamo che Gesù è l'unico vero Dio e quindi è Lui che ci dà questa certezza di essere con Dio, il passaggio deve essere questo, che la nostra vita sia davvero sempre di più impegnata a ubbidire alla Sua parola, perché nella Sua parola noi troviamo la certezza di essere obbedienti a Dio e di compiere così il Suo volere. Perché quella parola di Gesù è la parola che ha pienezza, perché è la parola che ti comunica con certezza la verità di Dio, quindi la volontà che Dio ha su di noi. Allora, anche stamattina, facendo la comunione, ovviamente, dobbiamo porci in atteggiamento di chi prima di tutto crede, eh sì, e poi che è disponibile, come già dicevamo ieri, che è disponibile all'obbedienza. Cioè, proprio perché credo e proprio perché sono sicuro che tu mi dai la certezza della volontà di Dio, io voglio vivere solo secondo il tuo Vangelo. E la comunione diventa questa forza, la forza che il Signore ci dà di vivere pienamente l'obbedienza al suo Vangelo. E allora anche stamattina eleviamo la nostra preghiera al Signore dicendo proprio al Signore, aiutaci a capire bene la forza della tua parola e soprattutto rendici disponibili a seguire totalmente la tua parola. E glielo diciamo ancora con la preghiera numero 3.
Signore Padre.